Dopo un'iniziale corsa a rilasciare modelli più rapidamente possibile, nel mondo dell'intelligenza artificiale il ritmo sembra essere un po' cambiato. È vero, nella vostra inbox arrivano ancora 50 nuovi prodotti AI al giorno, ma i giganti si muovono un po' diversamente. Ora che l'attenzione dei media è alta, non si tratta più solo di averle una notizia da dare, né di dire «ci sono anche io», ma di arrivare al mercato con un prodotto effettivamente migliore e più solido. Non più esperimenti, ma strumenti che reggano lo scrutinio implacabile del mercato. Non più provocazioni, ma colpi da KO. La notizia più fresca in questo senso arriva da OpenAI e per una volta non riguarda strettamente GPT. O meglio, riguarda anche GPT, ma questa volta si parla di immagini. E si torna a parlare di DALL-E. Il modello text-to-image dell'azienda di Sam Altman, lanciato in beta a luglio dell'anno scorso, sembrava essere stato abbandonato, largamente superato nei risultati da Midjourney e persino da Stable Diffusion. Ora OpenAI torna alla carica con DALL-E 3, un modello molto più capace, che punta a riprendersi quote di mercato sfruttando i punti deboli degli avversari. Innanzitutto, la capacità di capire prompt in linguaggio naturale, grazie all'integrazione con GPT. Poi, la possibilità di creare testi sensati. Infine, delle API per usare il modello anche al di fuori della sua piattaforma. Ma per un colpo dato ce n'è uno preso. In questo caso è Google a sferrarlo, annunciando l'arrivo di Gemini, non un language model, ma una collezione di language model in grado di svolgere molti compiti diversi. Un prodotto che potrebbe mettere in seria difficoltà GPT anche perché, se la bontà di un modello discende dalla qualità e quantità dei dati usati per addestrarlo, beh, allora Google ha un bel vantaggio. E non è tutto. Google annuncia anche le estensioni di Bard, il servizio di chat AI sarà presto integrato in tutti i prodotti Google, come ad esempio Google Slides. Una mossa che spalanca il mercato e che solo un'azienda veterana poteva attuare. E alla partita si aggiunge anche Meta, che presenta Meta AI, un nuovo assistente potenziato dal modello Llama 2, che includerà anche un sistema di text-to-image chiamato Emu. Insomma, se pensavate di aver capito tutto, mettetevi comodi.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito a che gioco giocavo e m'hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No.
Sì, come no? Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 192 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 29 settembre 2023 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciullo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Si fa sul serio?
Eh sì, è arrivato anche Zach, il caro vecchio Zach, ha studiato il memo, lui dice, ha esordito la sua presentazione in cui poi ha portato questi AI assistant, dicendo io ho cominciato a programmare il mio sistema di domotica anni fa, come a dire,
guarda, sogno.
Adesso sì che so come aprire le tapparelle con la voce.
Quando
adesso
mi scherzavate
sì
tutti, no?
Esatto, quando voi usavate Alexa, invece io avevo il mio Jarvis, altro che Iron Man. E niente, e vabbè. Non so se hai visto, tra l'altro,
lui,
il podcast di in cui c'è Zuckerberg, però riprodotto interamente in 3D, un po' creepy, però meglio alle gambe questa volta. Lo mettiamo comunque
visto,
nelle note del podcast. Comunque, insomma, adesso secondo me Zach ha messo a posto i conti, ha licenziato 20-30 mila ingegneri, ormai ha perso il conto, però sembra che sia tornato in carreggiata. Insomma, alla fine Meta, gli ingegneri più forti ce li ha, non li ha mandati via tutti, insomma, quindi sta spingendo. Devo dire che OpenAI è un po', non dico che sia l'underdog, però diciamo comunque è un po' più affascinante, cioè sono i nuovi, quindi hanno qualcosa in più. Google pure stanno spingendo, quindi insomma siamo...
OpenAI ha fatto da apripista e chiaramente poi col supporto di Microsoft è un po' uscito dal ruolo del puro underdog, però effettivamente quello che vediamo adesso è che i competitor hanno dei, come dire, degli effetti di scala, pensiamo a Google e pensiamo a Meta, che sono importanti, no? Per cui nel momento in cui Google dice il mio assistente entra in tutti i prodotti di Google Workspace e quindi va tutti quelli che molti di noi usano, no? Docs, Sheets, Slides, eccetera, eccetera, è ovvio che è una presenza dell'AI molto più integrata. Cioè alla fine sappiamo bene che i modelli di chat sono il nostro primo contatto con l'AI.
Sembra quasi di sì, sembra quasi di tornare alla guerra dei gigahertz degli anni 90, no? Con i processori che questa è una citazione proprio da vecchissimo millennial.
Sì.
Perché anche Microsoft ha annunciato che la prossima versione di Windows avrà dentro l'AI, e quindi hanno cominciato a dire: ah, vedi, Apple è rimasta indietro anche su questo. Quindi, insomma, stanno veramente cominciando a sparare le grosse, diciamo, le bombe sull'AI. Quindi, insomma, beh, effettivamente prima o poi un qualche impatto reale ce l'avranno, al di là dei giochini con gli avatar virtuali, i compiti. Mio figlio ha cominciato a dirmi: guarda, con ChatGPT sono riuscito a fare questa mappa mentale, sono riuscito a fare questo testo, gli ho chiesto di fare questo indovinello. Quindi è arrivato su tutti i livelli, però prima che davvero cambi il modo in cui lavoriamo dovrà essere integrato su quelle piattaforme che usiamo tutti i giorni, quindi Google Workspace, 3 miliardi di utenti nel mondo, e c'è tutte le varie app di messaggistica di Facebook, di Meta, anzi, quindi WhatsApp, Instagram e Messenger, e chiaramente il sistema operativo, perché comunque, a parte i pochi che usano il Mac, però insomma usano tutti Windows, e quindi se Windows comincia a darti suggerimenti, comincia a dirti: guarda, cambia questo, cambia quest'altro, e ovviamente Office, che già, diciamo, in parte l'hai integrata.
In questo la notizia di Dall-E 3 invece devo dire mi ha personalmente molto sorpreso, perché insomma Dall-E 2 aveva...
Non te l'aspettavi?
Beh, loro avevano aperto le danze della AI generativa text to image, era il modello di cui si parlava, erano tutti in waitlist, se ricordi, no? Aspettavamo. Mm-hmm. Poi dopodiché è stato rapidamente superato dai nuovi arrivati di Midjourney. Stable Diffusion è migliorato molto e da lì non è mai cambiato.
Sì.
Però è interessante questa dinamica, perché se da un lato, per dire, Midjourney come modello evolutivo rilascia degli aggiornamenti costanti, no? Quindi ogni mese più o meno c'è qualcosa di nuovo, OpenAI sembra aver adottato un criterio un po' diverso, cioè chiudiamo le porte per un po' di mesi, lavoriamo a porte chiuse e poi ce ne usciamo con qualcosa che nel frattempo impari anche dai limiti degli altri, quindi ci sono una serie di caratteristiche in Dall-E 3 che sembrano proprio pensate per rendere la vita difficile, non tanto a Stable Diffusion che ha i suoi problemi, no? È un open source, però, ma proprio a Midjourney, che è forse uno dei modelli più affermati, e quindi le API puoi usarlo al di fuori della piattaforma, ma soprattutto il testo, perché chiunque usi sì, Midjourney per fare non arte, ma dei contenuti social, per dire, sa che se tu dici...
Ma tu che sei super aggiornato non arriverà anche su Midjourney? Che è la versione 6,
allora,
forse?
Stranamente
no,
è un tema di cui si parla poco, nel senso che non è annunciato tra le novità nei vari office hours che organizzano. Non saprei dirti se sia perché magari l'utilizzo che viene fatto di Midjourney è molto più in campo artistico, dove il testo leggibile è meno rilevante, tant'è vero che tra le novità che annuncia Midjourney invece c'è l'integrazione futura delle palette esadecimali, e quindi la possibilità di dire: voglio questo punto di arancione, che capirei che per magari un artista o un designer è fondamentale. Sul testo ci sono un po' di novità, non tanto in Midjourney, ma nei competitor c'era, forse ne parlavamo la volta scorsa, questo Ideogram AI, che è fondato da un ex Google, che si avvicina più o meno, diciamo che 50% delle volte crea un testo uguale a quello che hai chiesto, l'altro 50% inventa. È particolarmente complicato ottenere questi risultati, però non tutti ne hanno lo stesso bisogno, quindi vedremo se poi sarà un'applicazione.
Dicono anche c'è il tema dei diritti, no? Cioè le immagini tirate fuori da lì le puoi utilizzare, non so tecnicamente cosa e come abbiano risolto.
Questo è un grande tema.
Però questo è un altro tema interessante.
È un tema che si dovranno porre tutti i modelli, chiaramente, perché adesso che l'interesse sulla AI generativa è proprio di utilizzo commerciale, anche su larga scala, tutte le aziende si chiedono: ok, ma è tutto a posto là dietro? E non tutti possono dire di sì. Ora Stable Diffusion non conta, perché essendo un open source è un po' il pirata della situazione. Però Midjourney invece deve un po' risolvere questo tema. Se l'ha risolto OpenAI, credo sia alla portata anche loro. Chiaramente i dati ci sono, e per esempio dall'E3, nonostante abbia un dataset pulito da quello che dicono, produce immagini dai primi esempi molto buone. e soprattutto ha, e questo è il grande vantaggio che presenta il fatto di lavorare insieme a GPT, una perfetta comprensione del linguaggio naturale, che anche sui miei giorni non è ancora perfetta. Quindi, ad esempio, tra i vari esempi di immagine di DALL-E 3 che si trovano, qualcuno ha chiesto una grande coccinella che guarda male un piccolo orso. Effettivamente nella vignetta la coccinella è grande e l'orso è piccolo. Per Midjourney, ad esempio, è molto difficile credere al fatto che una coccinella sia grande e un orso sia piccolo. No, perché la probabilità pesa più della richiesta testuale. Quindi, ecco, la possibilità di stravolgere un po' la componente probabilistica, beh, la trovo molto interessante. DALL-E 3 non è ancora
disponibile.
Quindi più
controllo, un controllo più, esatto, più preciso anche del... Chissà se diventeranno effettivamente un po' delle app. Cioè, sai che se devi fare fotoritocco usi Photoshop, se devi fare immagini vettoriali usi Illustrator, al di là del fatto che sono della stessa azienda che ha monopolizzato praticamente il mercato. Però magari sarà, se devi fare qualcosa di più artistico usi Midjourney, se devi fare i piani editoriali social usi DALL-E, non lo so, ipotizzo.
Beh, in questo Midjourney è un po' particolare perché non fa altro, quindi è veramente un player specializzato, laddove invece i grandi nomi stanno giocando sulla multimodalità, e quindi
certo,
OpenAI, ma anche Google puntano ad essere il famoso coltellino svizzero, no? Per cui vuoi analizzare uno spreadsheet, vuoi creare un quadro di Goya o vuoi semplicemente uno psicologo virtuale, sono sempre io, magari in diverse versioni. Midjourney fa solo immagini, quindi rientra un po' più nella categoria degli strumenti che o verranno acquisiti oppure resteranno iper specializzati, cosa è una possibilità chiaramente. È chiaro che, sai, gli effetti di sistema per GPT sono interessanti. Il fatto di poter coprire diverse parti del processo, beh, non è male, no? E quindi molte persone, ad esempio, usano GPT per scrivere prompt per Midjourney o per migliorarli. È chiaro che questo tipo di capacità, una volta che è tutto dentro lo stesso workflow, è un po' meglio, soprattutto se pensi a un'adozione aziendale. È più facile dire: io mi compro una suite, magari la suite di OpenAI, che ha tutto il workflow integrato, che non prendo un pezzo qui, prendo un pezzo lì, che è quello che succede adesso. Cioè, al momento noi facciamo un po', come dire, siamo dei raccoglitori, andiamo in giro e prendiamo pezzetti dai tool che ci danno il risultato migliore. Certo. Però è chiaro che l'orizzonte è diverso. Pensa anche alla generazione, ecco, sulla generazione video, ad esempio, non si è mosso né OpenAI né Google, ci sono solamente degli esploratori, ne parlavamo la volta scorsa, però Runway sappiamo che è finanziato anche da Google, quindi magari poi se lo compreranno.
Però per qualche motivo i pionieri sono più piccoli, no? Che non è difficile immaginare il motivo, sono più agili, più leggeri e magari bastano dei team relativamente piccoli. OpenAI, quando ha partorito il primo GPT-3, che effettivamente nel 2020 contava centinaia di persone, rispetto a dei colossi che muovono invece migliaia di ingegneri tutti al lavoro su. Quindi magari è un po' adesso che è così, cioè è normale che Runway ML vada più veloce di un Google che magari aspetta di rilasciare qualcosa che deve essere adeguato all'utilizzo di 3 miliardi di persone che fanno video piuttosto che Facebook, piuttosto che...
Certo.
Quindi può darsi che sia effettivamente un po' così. Io credo che avremo per un po' tutti strumenti diversi e poi magari ciascuno sarà un po' come i sistemi operativi. Cioè, quindi la suite di strumenti AI, decidi di usare Android piuttosto che iOS in funzione di interfacce. Quindi più simile un po' a dei sistemi operativi che all'interno hanno diverse intelligenze che non ha... appunto applicazioni specifiche che devi o ne scegli una o ne scegli l'altra, no? Cioè io ancora non ci sono aggregatori di AI, forse Po di Quora ti permette di interrogare più modelli,
sì,
no?
Sì.
Oppure Hugging Face, per tutto il mondo open source, che puoi utilizzare per usare Stable Diffusion piuttosto che Falcon, piuttosto che Llama 2, che è la base, insomma, del modello di Facebook. Anche Hugging Face forse se ne parla, ne abbiamo parlato poco.
Sì, è vero, è vero. Hugging Face lo trovate spesso perché ci sono questi space che vi permettono di provare dei modelli nel cloud, no? E quindi tra questi il famoso Illusion Diffusion, se avete visto tutte queste immagini con le spirali o con le scritte mimetizzate all'interno dell'immagine, quello è un effetto di Stable Diffusion attraverso il modulo ControlNet, che è stato impacchettato in questo Illusion Diffusion, che potete usare liberamente su Hugging Face. Però vi avverto adesso, il volume di richiesta è molto alto, quindi è probabile che non funzioni. Ci sono articoli ovunque, tutti vogliono creare l'immagine con il loro nome nascosto in una bella veduta mediterranea, e quindi c'è un po' da aspettare. Però sicuramente l'aggregazione dei tool è la direzione verso cui stiamo andando, questo insomma non c'è dubbio. Mi chiedo se poi in futuro arriveremo a vedercela sul piano del branding, se pensi agli spot I'm a Mac, I'm a PC della nostra gioventù, in cui come dire, c'era questo scontro tra Mac e PC, che era raccontato sì sulle feature ma anche sulla figaggine di Mac, no? Che comunque è una parte del suo DNA rispetto a Microsoft, quindi quanto il Mac fosse più giovane, più fresco, più creativo. E mi chiedo se poi questi colossi si troveranno via via che i prodotti iniziano un po' ad avere dei vantaggi più marginali rispetto ad oggi, a dover competere anche sul mondo a cui parlano. Quindi se, non so, Apple parlerà a un certo pubblico, se Google parlerà a un altro, perché insomma quello che vediamo è che poi le soluzioni AI tendono tutte un po' a convergere adesso, no? Lato utente è facile immaginare che tra qualche anno sarà difficile trovare delle differenze fondamentali nel livello dell'output. C'è anche la capacità di un Claude contro un GPT, è un tono di voce. Poi ci sono le feature, chiaramente, che per dire OpenAI sviluppa molto più rapidamente. Però, insomma, la direzione è comune, no?
Però non pensi sia un po' più subdola la differenza, mentre magari delle feature di applicazioni stupide, tra virgolette, quindi riesci a ricondurle all'interfaccia piuttosto che alla velocità, piuttosto che ad altri. Beh, le differenze in un'intelligenza artificiale sono molto più sottili. Non so, mi viene in mente questo modello Falcon LLM, che è sviluppato da questo Technology Innovation Institute, non voglio prendere delle cantonate, che è basato a Abu Dhabi, no? E ora, okay. Allora, è il modello
da qui hanno rilasciato, ok, giustamente.
Da qui Falcon. E hanno, quindi a questo punto, hanno rilasciato su Hugging Face ed è il modello più utilizzato su Hugging Face. Quindi nella comunità open source è un modello super, ha 140, 80 billion di parametri, insomma, una roba comunque equivalente ai vari Palm, Llama e GPT. Però chiaramente ha qualche, diciamo, non voglio dire bias, però ha qualche punto di vista tipicamente arabo, mettiamola così, no? Quindi se gli fai delle domande scomode non ha l'approccio da Silicon Valley tipico di OpenAI, cioè se gli chiedi, fatto qualche esperimento, ma le donne guidano? Insomma, ti risponde in un modo un po'... Quindi forse certo. L'intelligenza, cioè il modo in cui ragionano, il training set e tutto quanto, in qualche modo impatta in modo un po' più subdolo l'output, non in modo perfettamente diretto, così come GPT, il primo GPT ti dava istruzioni su tutto, adesso molto meno. Ecco, è difficile metterli davvero alla prova perché non c'è per niente trasparenza anche nei modelli apparentemente open source, però non si sa bene qual è al di là del fatto che non siano umanamente indagabili, cioè non puoi andare a leggerti il codice perché non è fattibile, però il training set è abbastanza oscuro, no? Quindi non sai se vai in una direzione piuttosto che in un'altra. Nei modelli forse di generazione immagini ci possono essere bias altrettanto potenti, se non forse di più perché più visibili. L'esperimento, no, che hai fatto poi su LinkedIn, fammi un'immagine di uno stagista o di un CEO che sono, diciamo, gender neutral nella formulazione della richiesta, però poi sono fortemente orientati, quindi il CEO è sempre un uomo di mezza età.
Certo,
piuttosto che,
certo.
Quindi chissà se effettivamente questi modelli non orienteranno in modo molto più subdolo l'output senza che ce ne accorgiamo in modo palese, cioè macOS e Windows possono piacerti o meno in funzione di una serie di caratteristiche, però invece questi modelli ti danno risposte che non sai bene se sono effettivamente privi di orientamento, cioè non so se sono proprio tutti uguali. No, hanno certo. A che fare con il tipo di azienda, questo sì, anche con il branding che fa questa azienda, con il tipo di cultura aziendale e con la cultura di questo Technology Institute, non so, ed è un modello super valido, attenzione, non è un modello che non funziona, però chiaramente il tipo di output che dà e quindi il tipo di intelligenza che in qualche modo è a disposizione orienta molto il tuo tipo di interazione, quindi forse non bisogna solo stare un po' attenti, è qualcosa di più. Non so se abbiamo le strumentazioni intellettuali e tecnologiche per capirlo, per sorvegliare, forse ci dovrebbe essere effettivamente un, lo dicevano la settimana scorsa all'Assemblea Generale dell'ONU, un governing body, una governance internazionale che regolamenta questi modelli rilasciati al grande pubblico, per far sì che ci sia un controllo, che siano sicuri, che siano privi il più possibile di bias, che siano sottoposti anche ad audit periodici, un po' come quando decidi di commercializzare un'automobile o, certo, o un aereo di linea o tutto quello che insomma può avere un impatto sul grande pubblico che non ha per niente gli strumenti per dire. Cioè quando io salgo su un aereo mi aspetto che siano stati fatti tutti i controlli di sicurezza, non sono in grado di farli. È il classico finestrino che sembra che abbia le crepe, non so se ti è mai capitato, ti stai su un aereo e vedi questo, e quindi dici ma questo no, tranquillo, hanno controllato, poi preghi che sia stato effettivamente così. Ecco, sali sul modello di intelligenza artificiale e non le vedi le crepe, invece magari ci sono e non sei su un aereo, su un mezzo così sicuro.
Beh, tra l'altro probabilmente queste differenze tra i modelli diventeranno via via più evidenti all'aumentare dell'utilizzo, nel senso che ad oggi è vero che c'è stata una adoption enorme di questi modelli, però non possiamo dire che sia ancora un utilizzo quotidiano per tutti.
Sono stati,
insomma,
messi alla prova, dici?
Beh, hai visto l'ultimo report di Andrés Norovitz, no? Che dice sì, che è cresciuto moltissimo, GPT domina il mercato, è cresciuto come mai nessuna piattaforma, però rispetto a altre grandi piattaforme più heritage è ancora un fenomeno abbastanza circoscritto, quindi ci sono sicuramente persone molto attente che li stanno usando, però poi come spesso accade è nell'applicazione veramente globale che emergeranno magari delle storture che creano lo scandalo di cui finalmente parla il giornale, no? E quindi c'è anche una reputazione magari dei modelli che al momento non è scandagliata perché è tutto molto nuovo, quindi prevale un po' la meraviglia, no? La curiosità. Non ci sono ancora delle conseguenze sulla vita quotidiana, perché ancora non sono così integrati nella vita quotidiana, e nel momento in cui si normalizzeranno, allora forse cominceremo ad avere quel tipo di reazione che abbiamo sviluppato verso gli algoritmi nel momento in cui determinavano, non so, se il nostro prodotto su Amazon vendeva o no, se il nostro bar rankava o meno su Google. A quel punto le persone cominciano a fare un po' più attenzione. Ora siamo nel mondo del teorico, quindi siamo tutti abbastanza ancora rilassati, no, nell'analizzare queste cose, però nel momento in cui magari una proposta di legge scritta con Falcon LLM dovesse suggerire che le donne smettano di guidare in Italia, ecco, magari è un caso estremo, un po' così, un po' da commedia cupa, allora ce ne accorgeremmo. Io spero, ecco, che sicuramente abbiamo difficoltà nell'interazione con un'intelligenza apparentemente umana a capire, no, perché è facile che ci freghi. Quello che riusciamo a giudicare sono le conseguenze, quindi magari dovremo aspettare qualche caso, riguarda forse un po' anche se ci pensi, quello che può essere successo nell'industria automobilistica, in cui è chiaro che comincia a mettere regole e dispositivi di sicurezza via via che le persone la adottano e cominciano a fare gli incidenti, e comincia a capire com'è che avvengono gli incidenti, dov'è che la gente ne fa di più, quali sono le dinamiche dell'incidente, allora, cioè, la cintura deve essere fatta così, il guardrail deve essere messo qui, e così via, no? Il limite, quello poi non ne parliamo. Al momento possiamo solo ipotizzare, dobbiamo vedere come le persone lo useranno per capire dove sono i punti deboli. Purtroppo la velocità di adozione e di sviluppo è un po' diversa da quella dell'automobile, quindi avremo forse qualche difficoltà
abbiamo una velocità impensabile, veramente diventa difficilissimo stare appresso a tutti i nuovi. Questa Mistral, questa startup, scale up francese, ha presentato il proprio modello, l'ha rilasciato open source, ormai diventa veramente incredibile stare al passo. Lo stesso devo dire Google, ma anche Facebook stanno rilasciando novità ad un ritmo, cioè sono stati fermi apparentemente per anni fino ad essere superato da OpenAI, poi hanno OpenAI ha suonato la campana e adesso stanno sfornando uno dietro l'altro, tranne ovviamente Apple, che sappiamo, ne abbiamo parlato, sembra un po' lì. Ora non so se hai provato la tastiera predittiva dell'iPhone, nuova versione, boh, non mi sembra sia cambiato nulla, sinceramente non mi sembra sia cambiato nulla, però vabbè, magari hanno qualcosa in serbo, non lo so.
Sì,
magari
beh, come diciamo sempre, un po' fino alla nausea, Apple fa sempre il gioco lungo, no? Quindi tutti gli diamo l'attenuante di stare aspettando o la maturità delle soluzioni o un momento in cui siano
oppure
veramente...
la possibilità di farci soldi, perché poi alla fine...
è il mercato, cioè quello che diciamo adesso è vero che c'è grande adozione, ma certo. Non so chi ha capito ancora come fare soldi vendendola lì. Sicuramente non OpenAI, che ha capito come bruciarli per ora. Sì, adesso c'è la modalità enterprise, però siamo ancora in una fase un po' dei dolci gratis per tutti. Nel momento in cui dovremo cominciare a fare un rapporto uscite-entrate, beh, forse cambierà un po'. Io credo che in questo Apple non abbia molto in animo di fare esperimenti.
Però devo dire, stanno cominciando a uscire degli articoli. Ho intravisto un articolo con una dichiarazione di Tim Cook che dice no, ma stiamo investendo tanto nell'AI. È uscita una classifica per cui Apple è la società che nell'ultimo anno ha comprato più aziende nell'AI. È in prima posizione, la seconda è Accenture, che ha detto che investirà 3 billion nell'AI. Quindi effettivamente qualcosa stanno facendo più di quello che sembra. Certo è che hanno perso comunque il treno dei modelli linguistici, nel senso che hanno lanciato per primi l'assistente vocale Siri, cioè prima degli altri, però non si è più evoluto. Tra l'altro Siri era frutto di un'azienda che avevano acquisito, quindi chissà però se magari effettivamente non usciranno, no? Con qualche modello un po' più interessante.
Certo, a meno che non stiano facendo il gioco di OpenAI con DALL-E 3, per cui resti in silenzio per mesi e poi te ne esce un qualcosa che è meglio di tutto il resto, tutto quello che hai visto. Insomma, loro, in questo è un po' sempre la loro mossa.
Certo.
Lasci uscire una quantità di palmari con lo stylus e poi esci con l'iPhone. Quindi fai quel salto che però ti hanno permesso gli altri di fare, quindi un po' ce l'aspettiamo.
Certo.
Da utenti vuol dire che in generale queste soluzioni stanno diventando via via più stabili, via via più sicure, ma come era normale che fosse. Il fatto che GPT lancia Enterprise, che a differenza di ChatGPT non si prende i nostri dati, quindi dichiaratamente ha un'impostazione di privacy migliore, risponde alle preoccupazioni di molte persone, no? È un po' una normale maturazione del mercato, molto rapida, perché avviene in 3 anni invece che in 10 o in 15, però diciamo che si crea un terreno fertile per l'adozione anche dalle aziende un po' più caute, che in questo momento dicono, beh sì, mi piace, però troppi rischi. Questo si sta risolvendo, i nomi in gioco ci garantiscono che si andrà verso una stabilizzazione. Vedremo anche Meta, tra l'altro Meta, tra le varie cose che ha lanciato in Meta AI, che chiaramente si integra con WhatsApp, con tutte le piattaforme Meta, anche un text to image che, come sai, mi è particolarmente cara come categoria, chiamato Emu, che non sembra niente male. Quindi cominciano ad esserci un bel po' di opzioni per generare immagini, oltre a tutte le app che trovate anche sul telefono, per cui ci sono molte app che si sa bene da cosa sono potenziate, che fanno magari i ritratti professionali in AI, conosciamo chi ne fa, qualcuno che ne fa uso, o altre applicazioni molto specifiche, no? Magari arredi la casa con l'AI, quindi anche una proliferazione di applicazioni molto capillari. C'è, come dire, sui diversi fronti dell'AI c'è una super frontiera, poi un'applicazione a una comunità un po' ristretta e poi chiaramente l'adozione larga. Per esempio adesso il mondo del 3D, della scansione 3D, sta passando un po' quella fase, si cominciano a vedere delle cose molto interessanti sia nel text to 3D, sia nel 3D con la scansione che viene generata da immagini 2D, che è chiaramente potenziato anche quello dall'intelligenza artificiale e che potrebbe trasformare tutto il mondo del modeling, del 3D per i film. È chiaro che siamo ancora nella frontiera lì. E per il testuale, per le immagini, invece siamo pienamente nella zona matura, no? Abbiamo Adobe anche che ci lavora, quindi lì siamo già mercato ed è passato un anno, quindi
abbiamo Spotify che doppia i podcast, anche quello è interessante, no?
Esattamente, cominciamo a vedere, ecco, tutte quelle soluzioni come anche Heygen che traduce in automatico i video con il vostro stesso timbro di voce e cambio del labiale, che sono molto già pensate per un utilizzo produttivo, pratico, e quindi la direzione è un po' questa. Di un milione di app, sicuramente se siete iscritti a qualche newsletter AI ne vedete molte, il 90% sparirà, come è normale che sia, però io credo che l'anno prossimo lavoreremo tutti già con degli strumenti di cui ci possiamo fidare, senza doverci sentire un po' degli hacker o dei pirati dell'AI. Quindi chiudiamo con una nota positiva questa puntata, che era nata così per raccontarvi questo cambio di atmosfera nel mondo dell'AI, e quindi da essere un laboratorio a cielo aperto inizia a diventare un mercato. I player adesso fanno sul serio, fanno gli adulti, però c'è anche molto divertimento ancora, quindi divertitevi a seguire tutto quello che succede, e intanto vi ringrazio per essere stati con noi. Abbiamo citato oggi un po' di link interessanti che vi consigliamo di leggere, e li trovate nella nostra newsletter. Vi ricordo che se non la ricevete vuol dire che non siete iscritti su Substack. Se andate su substack.com, cercate il bernoccolo, vi scrivete, il problema è risolto. Vi potete anche iscrivere, sempre se non l'avete già fatto, cosa che un po' mi sorprenderebbe, ma sulla piattaforma di podcast che utilizzate di più, quindi Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, così vi arriva la notifica della puntata. Potete chiedere ad Alexa di mettere l'ultima puntata del Bernoccolo, e poi su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le puntate pubblicate finora. Su Instagram siamo Il Bernoccolo e condividiamo storie di vario tipo durante la settimana. Se la puntata vi è piaciuta, finché sono ancora gli algoritmi a scegliere cosa appare e cosa non appare, aiutateci ad aiutare l'algoritmo con una recensione o con qualche stellina, tante ancora meglio. E se volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima!